father.
Let me see.
I know it won't be long. That change has got to come. That change has got to come. And I know that it won't be long.
We've been down in captivity,
captivity.
So long.
So long.
Ed eccoci qua, una nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta. Siamo con Alberto Castelli, proprio lui. Ciao Alberto, innanzitutto.
Ciao, buongiorno.
Eccoci qua, presentiamo... grazie a te per esserci. Presentiamo un attimino, intanto, per chi non ti conoscesse... scrittore e conduttore radiofonico è stato anche conduttore di una storica trasmissione Stereo Notte, questo bisogna dirlo, altri programmi, scrittore di numerosissimi libri sulla musica e ovviamente super esperto della musica reggae, ecco, di tutta la storia.
Diciamo che ho fatto un sacco di cose nel tentativo riuscito di non lavorare per davvero, insomma.
Sì.
Diciamo obiettivo che... raggiunto, ne sono molto orgoglioso.
Esatto, ci sei riuscito alla grande.
Esatto.
Senti, raccontiamo un attimo l'esperienza personale, così per noi ci siamo conosciuti la sera proprio a Roma, al Sally Brown, pub di San Lorenzo, per il libro di Federico Traversa che abbiamo intervistato proprio qualche, credo un paio di mesi fa, One Love, su Bob Marley.
Che salutiamo e ringraziamo, come dicono alle radio, no? Salutiamo e ringraziamo. Ecco.
Esatto, salutiamo.
Sì, era la presentazione di questo libro che Federica ha fatto, che è un libro, innanzitutto è un bel libro e poi è un libro un po' atipico su Marley, nel senso che è tutto tranne che un libro biografico appunto su Marley, nel senso che Federico ovviamente racconta la sua passione per Marley, la sua passione per il reggae, e racconta la storia di Marley, però poi al tempo stesso su questa storia racconta delle sue vicende personali, purtroppo non belle, e devo dire che, cioè, fare un libro del genere non è facile, no? Perché rischi poi di scivolare nella retorica o comunque racconti cose che in fin dei conti appartengono solo a te nel loro dolore. Però insomma Federico ci è riuscito, secondo me è un bel libro dove appunto la figura di Marley, la musica di Marley, soprattutto il suo primo periodo, quello giamaicano, prima del successo mondiale con la Island, è raccontato insomma nel migliore dei modi.
Nel migliore dei modi, io l'ho ovviamente letto e tutto, sicuramente come hai detto tu non era facile coniugare le due vite, ecco, insieme lui ci è riuscito alla grande. E come ti ha presentato lui, adesso gliela, come si dice a Roma, accogliamo un po' a lui la presentazione, ti ha un po' nominato come portatore della storia del reggae.
Ma lui è un amico, non fa testo, no, però diciamo che... Guarda, io appartengo a una generazione che ha combinato diversi disastri e collezionato innumerevoli peccati, però sono stato fortunato perché è una generazione che tra le altre cose ha scoperto e ha avuto poi la possibilità di raccontare cose musicali molto importanti in un periodo in cui non c'erano molti strumenti, quindi la radio era ancora di più importante. cantanti, giornali di musica e via dicendo. Ho cominciato, guarda, se, per rimanere nello specifico, io ho cominciato a sentire Marley tra il 74 e il 75. E ancora oggi, cioè, lo ascolto quotidianamente. Ormai è quasi uno di famiglia, capito?
Sì, sì. Infatti...
il legame è questo, insomma.
Sì, e, si sentiva.
Tra l'altro sono molto contento perché, non avendo impegni professionali da affrontare e da svolgere, ho visto il film su Marley per due volte, proprio da fan. Capito? Nel senso, dovrei poi dire, oddio, mo che devo scrivere, che devo dire, insomma, quindi sì, sì. Il film me lo sono proprio goduto da fan, insomma. e a me è molto piaciuto, al di là, so che ci sono state molte, e ci saranno, insomma, molte discussioni, molte polemiche, però a me, ripeto, insomma, da fan è piaciuto, e anche molto.
Ma
e
infatti...
quindi conto che andrò a vederlo per la terza volta, perché insomma non c'è due senza tre, per cui
ci sta, ecco. Ci sta, Alberto. Senti, ma quella era proprio una domanda che tu hai anticipato ovviamente come chiacchierata sul film, perché ci sono ovviamente varie, io anche ovviamente l'ho visto, mi trovavo proprio a Roma in quel momento, adesso sono ritornato in Spagna, forse lo vedrò anche in lingua spagnola, vediamo un attimo. E, semplicemente sulla storia ovviamente viene raccontata però in maniera, molti mi dicono, ecco, almeno parlano, anche a me è piaciuto come film, dico prima,
okay.
Però
è molto raccontato dalla parte di vista della moglie e del figlio,
esatto.
Il primo, Ziggy.
Mm-mm-mm.
Sì, che peraltro non a caso insieme a Brad Pitt sono i produttori del film. Comunque, okay. Bella questa cosa che Brad Pitt ha fatto il produttore esecutivo del film Marley, cioè modo bellissimo per spendere tanti soldi quando ne hai ancora di più. E sì, certo, voglio dire, è un film che risente di quello che è successo a Rita Marley, della sua vita e via dicendo. Quindi, però, alla fine, cioè, è bene che certe cose vengano raccontate dai familiari, no? Perché
sì,
loro non potrebbero raccontare.
Sì, 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 assolutamente. Poi si vede appunto la, ovviamente, struttura fatta, ecco, in quel senso là, come hai accennato tu, comunque su Rita, che ha anche un carattere non indifferente nel film.
E comunque, cioè, diciamo che ne ha sopportate tante ai tempi, insomma, tra virgolette. E, però, tra l'altro, secondo me la cosa bella è che, al di là di tutta una serie di flashback anche molto riusciti dal punto di vista delle immagini e dell'impatto emotivo, il film è imperniato fondamentalmente su quello che viene conosciuto come il periodo dell'esilio londinese.
Sì.
E Marley subì un attentato a casa sua in Giamaica e lasciò appunto la Giamaica, andò in Inghilterra, dove rimase per più di due anni, dando vita appunto a questo periodo conosciuto come l'esilio londinese, che è sicuramente il periodo più bello, più importante, più significativo per quanto riguarda la sua arte e la sua leggenda, ed è anche purtroppo drammaticamente importante per quanto riguarda la sua vita personale, perché è proprio lì che ha cominciato a sentirsi male, insomma. Però ripeto, quello lì è un periodo storico bellissimo e assolutamente fondamentale per conoscere la vita, l'arte e il messaggio e la spiritualità di Marley.
Sì, sì, messaggio che anche sui vari flashback se la sono giocata, no, non so come la vedi tu, un po' così, non è facile in assoluto raccontare poi la storia di personaggi così grandi che veramente non bastano, penso, due giorni, no, di girato di film, loro col flashback,
sì,
diciamo che...
Questo,
no?
Allora, questo è vero, però secondo me, cioè, è altrettanto vero che in ogni caso il film ti dà degli strumenti, cioè, adesso, al di là del fatto che da un punto di vista emotivo possa piacerti o meno,
sì,
però voglio dire, comunque ti dà degli strumenti grazie ai quali poi puoi approfondire determinati argomenti, cioè questo secondo me è molto importante. Voglio dire, la mia generazione scoprì Marley magari attraverso una canzone che ha sentito alla radio o che sentì alla radio attraverso un disco. Adesso magari ci saranno nuove generazioni che conosceranno un artista e un uomo così importante grazie a questo film. E questo mi sembra bello, cioè, sai, alla fine a me la cosa che continua a sorprendermi è che ormai, cioè, Marley è come Che Guevara, nel senso che spesso, no, è vero, cioè, vedi le manifestazioni ad esempio, sì, dei giovani, no? E molti hanno la maglietta di Marley, proprio come magari altri hanno la maglietta di Che Guevara. E se te ci pensi, non era così scontato che una figura del genere diventasse così importante, cioè addirittura è più importante, è più famoso oggi che allora, cioè vende più dischi adesso che allora, cioè questo secondo me ha dell'incredibile, sì, calcolando, sì, che stiamo partendo comunque da, era una storia cominciata in un contesto di estrema povertà, di estrema violenza, quale era appunto Trench Town, cioè il ghetto di Kingston dove lei è cresciuta. È una cosa che, cioè, a me colpisce e fa piacere, insomma. Oppure ti posso dire, quando sento i miei figli che sentono Marley, sono contento.
Sì, io
anche perché magari
ricordo
è uno dei pochi momenti in cui ritengo che probabilmente sono stato un buon padre, cioè, almeno sulla musica. Poi resta un disastro, però insomma,
dal punto di vista musicale, quantomeno.
No, esatto. No.
Guarda, Alberto, ricordiamo per chi si collegasse al momento.
Pensa se crescevano con un padre che gli piaceva Laura Pausini.
Mamma mia.
Sono anni da psicanalista, poi insomma.
Assolutamente. Dicevo, ricordiamo che siamo con Alberto Castelli, per chi si collegasse al momento, e ti volevo dire, è stato anche un impatto, mi hai ricordato questo, si è adattato sicuramente il film al giorno d'oggi, quello è vero, ha dato più di qualche spunto per andare poi a approfondire sulla generazione odierna, ma io mi ricordo con l'avvento di YouTube c'è stato anche là un primo avvento di modernità dove nessuno se l'aspettava e poi ha cominciato a fare milioni di visualizzazioni Bob Marley sul web, e anche là era stato un sentore come di, no, modernità, anche una persona che viene come prima rockstar del terzo mondo, come dice Federico Traversa, no, come ha scritto nel libro, sì, e te lo ritrovi oggi.
Certo, no, ma è vero, cioè, secondo me è perché comunque per molti aspetti è stato forse l'ultimo eroe popolare della musica, cioè non vedo altre figure così forti dal punto di vista proprio di, come dire, messaggio che viene trasmesso e che arriva alle persone. Ripeto, secondo me, cioè io lo considero proprio l'ultimo eroe popolare della musica popolare, che non toglie che poi ce ne saranno magari altri in futuro.
Speriamo, ecco, quello là sicuramente.
Però,
esatto. Certo. Per adesso è così, ma per far capire un po' anche, poi cambiamo argomento ovviamente, non parlare solo del santuomo come lo definite voi.
Santuomo, sì.
I The Wailers.
È fighissimo il santuomo.
No, infatti, c'ha un suo...
idea.
C'ha un suo perché.
C'ha il suo perché.
La cosa dei The Wailers, nel senso che secondo te doveva andare così, poi è stato così effettivamente, sì, ma la divisione tra Bunny Wailer, Peter Tosher, che comunque sono tre grandissimi poi nella storia, però doveva andare così, che poi era un profeta alla fine, secondo te, dico, per come...
Allora, era un grande gruppo,
sì,
però erano tre personalità molto forti, e nessuno in un certo senso voleva accettare la leadership di un altro.
Ho capito.
E, però, allora, qui entra in gioco Chris Blackwell, che è il fondatore della Island Records, che è stata un'etichetta discografica che ha lanciato Marley e di riflesso il reggae nel mondo. Tra l'altro, il personaggio di Chris Blackwell nel film è interpretato in maniera perfetta. E Blackwell aveva intuito che comunque se ci fosse stato un leader dei tre, questo doveva essere per forza Marley, ma anche per come Marley era rispetto agli altri, cioè Tosh era il ribelle per antonomasia, quello che non accettava nessuna regola, Wailer e Bunny Wailer era quello così spirituale, diciamo, molto legato appunto alla componente spirituale razza del reggae, come Marley. Però Marley era in un certo senso quello, come dire, più pop, ed era incontestabilmente il leader, e quindi Marley, scusami, Blackwell puntò su di lui. Cioè l'idea di Blackwell era quello di lanciare Marley come il nuovo Jimi Hendrix, così come Jimi Hendrix era stato un musicista rivoluzionario nell'ambito del rock. Ecco, quel ruolo, quella figura, Blackwell intuì che poteva essere, come dire, sovrapposta, sostituita da quella del Sant'Uomo.
Ho capito, diciamo che anche per far capire un pochino.
Cioè, per quanto possano essere, come dire, discografici ma bravi, comunque, come tutti i discografici, erano lì fondamentalmente per fare soldi.
Certo.
Però è anche vero che l'impatto di emotivo, spirituale, ma proprio l'impatto come persona di Marley fu talmente forte che lo stesso Blackwell poi, come dire, insomma, accompagnò nella maniera egregia questo percorso e questo cammino, insomma.
Ok, per quello
però,
che...
ti ripeto, a me, sì, cioè, avendo studiato per decenni il cosiddetto esilio londinese, vedere questo film, che appunto è imperniato fondamentalmente su quel periodo, per me è stato proprio, cioè, un piccolo trionfo personale, insomma, meno male, cioè, lo dicono, finché lo dico io, mo sembra che invece lo dicono loro, ci hanno fatto il film, fantastico.
sì, suggella un po' quello che è stato il tuo studio e fa capire molto, no? Quello che ha simboli, ovviamente, come dicevi tu all'inizio. Io poi andando, dimmi, no, ma dicevo, andando a vedere un po', poi mi ha impattato molto quella reazione che ha avuto nel film. Adesso, per chi non l'ha visto, vabbè, non spoileriamo troppo, però c'è una reazione che va abbastanza violenta di Bob Marley, proprio credo nei confronti del produttore, quando scopre che aveva percepito dei soldi per il prossimo tour. Sì, del manager.
Il suo manager era Don Taylor.
Sì.
Sì, quella è una storia vera, nel senso che Marley era stato invitato a partecipare al concerto che avrebbe celebrato l'indipendenza dello Zimbabwe, cioè la nascita dello Zimbabwe, e Marley non solo accettò di partecipare a questo concerto, ma sull'onda di quel concerto fissò altri concerti in Africa. E per lui, soprattutto quello importante, cioè quello dell'indipendenza, della celebrazione della nascita dello Zimbabwe, erano concerti che per lui non voleva soldi, tant'è che fu lui a prendere l'impianto, fu lui a portare l'impianto in aereo, fu lui ad occuparsi di tutti gli aspetti logistici di questi concerti. Lui non voleva soldi, anzi era lui che spendeva, perché appunto era lui che avrebbe portato l'impianto e tutto quanto. Poi, per una serie di vicissitudini, e anche perché, insomma, come dice il proverbio, alla fine il male viene sempre a galla, scoprì che invece il manager, il suo personal manager Tom Taylor, aveva venduto queste date e si era intascato dei soldi. Ci fu una sorta di processo popolare e alla fine, dopo essere stato picchiato, Taylor fu allontanato. È anche vero che stiamo parlando della stessa persona, cioè Don Taylor, che qualche anno prima, cioè nella sera del 3 dicembre 1976, quando appunto ci fu l'attentato a casa di Marley, Don Taylor fece scudo con il suo corpo, prese circa 4-5 pallottole e salvò letteralmente la vita a Marley. Cioè, per quanto possa essere difficile da comprendere, stiamo parlando della stessa persona che in un'occasione salva la vita del suo artista e si comporta da manager eroico, e poi invece qualche anno dopo si comporta da, come dire, manager di provincia che, come si dice in gergo tecnico, fa la cresta sul compenso dell'artista, insomma. Purtroppo è così, cioè, purtroppo, è nella natura delle cose. Cioè, ci sono in ogni persona degli aspetti positivi e negativi, insomma. Quindi ripeto, la persona che salva la vita a Marley è la stessa che poi l'aveva
Sì, forse sarà anche per la rockstar che era diventata magari a livello internazionale nel frattempo, uscendo dalla Giamaica, magari non lo so, poi vai a
Sì, ma sai,
capire,
perché
vai a
io,
capire.
ma sai, in quel periodo lì era proprio l'apoteosi, cioè ormai era una star, cioè non più secondo me la prima star del terzo mondo, ma la prima star globale, anche
Globale.
perché tieni conto che sulla scia di quei concerti africani, l'Africa impazzì per il reggae e ancora oggi il reggae è popolarissimo in Africa e nel corso degli anni molti artisti della vecchia scuola del reggae si sono esibiti più volte in Africa, insomma.
Sì.
E poi voglio dire, per un Rasta l'Africa è la
Beh.
terra madre, è la terra promessa, quindi secondo me da un punto di vista proprio spirituale e simbolico, l'esplosione del reggae in Africa è un processo creativo di notevole impatto, insomma, che andrebbe esplorato ancora oggi molto più in profondità.
Oh, children, Zion train is coming our way.
Un mondo dietro, esatto. Sul reggae, le sue radici, insomma, l'Etiopia, tutta veramente, ci sarebbero tanti argomenti da approfondire, esatto. No? Ma veniamo invece un attimino adesso per parlare anche qua un po' del reggae nostrano, con tutta l'influenza che ha avuto lui, poi è arrivato ovviamente dopo anche contribuendo con i 2 anni di quel periodo che abbiamo raccontato appena adesso, ho provato comunque ad accennare. Il reggae mi arriva, diciamo, in Europa, e ad al giorno d'oggi abbiamo anche i bianchi, qualsiasi bianco che arriva anche nel 2024, al giorno d'oggi, con i dread, ci sono molti rust, insomma siamo arrivati qua. In Italia abbiamo avuto per un po' di anni, sfortunatamente adesso non l'abbiamo più, addirittura il Rototom, no, il Reggae Festival, di cui tu sei stato anche consulente. E quindi un'influenza, diciamo, molto, ma molto importante, no? Ha quasi dato, non ti dico una moda, ma proprio un modo di essere addirittura, no?
Sì, guarda, secondo me, diciamo che per quelli che potremmo considerare ormai i veterani della scena reggae italiana,
sì,
il punto di svolta è stato il fatidico 1977.
Okay.
Perché comunque molte persone, appunto, cioè, che ti posso dire, ma proprio andando sul banale, insomma, cioè, molti amici miei,
sì, sì,
in quel periodo ascoltavano punk, new wave, e poi scoprirono il reggae, ad esempio, grazie alla versione di Police and Thieves che fecero i Clash nel loro primo album. Police and Thieves era un classico della musica giamaicana, produzione da stratosferica come sempre di Perry, la voce era quella di Junior Marvin, ed okay, era una canzone ambientata in Giamaica nel periodo dell'ennesima campagna elettorale che generava scontri, violenze, sangue, morti in Giamaica. C'è da dire che qui la stessa canzone Police and Thieves diventò anche la colonna sonora e la canzone più ascoltata durante il carnevale di Notting Hill Gate, che è questa manifestazione che si tiene ogni anno a cura della comunità african, giamaicana, sì, inglese, e appunto nell'edizione del 76 ci furono molti scontri tra poliziotti e manifestanti, cioè police and thieves in un certo senso, e quella canzone era proprio la colonna sonora di quel periodo, e quella canzone fu ripresa appunto dai Clash. Poi sai, Marvin, e nel film tra l'altro viene raccontato, comunque è stato anche in un certo senso il fondatore della santa alleanza tra punk e reggae. E poi il reggae è arrivato in Europa e quindi è arrivato anche in Italia. Insomma, cioè io poi, ti ripeto, appartengo a quella generazione che è cresciuta con gli Africa Unite,
certo,
con persone come Bunna,
sì, sì,
oppure il primo periodo del Sud Sound System, poi c'erano i Reggae National Tickets, che era un bel gruppo, e il cui leader poi si è trasferito in Giamaica ed è diventato Alborosi.
Un certo Alberto.
Esatto, un certo Alberto. E quindi, cioè, alla fine queste sono le, come dire, le coordinate delle generazioni,
sì,
che sono cresciute in quel periodo, capito? L'esperienza dei sound system, l'esperienza delle serate nei centri sociali, cioè era comunque un contesto estremamente alternativo, insomma, anche se poi molti di noi trovavano un po' bizzarra l'idea che Haile Selassie fosse l'incarnazione di Dio, cioè a volte avevamo delle difficoltà su questo argomento, però ci abbiamo riflettuto, insomma.
Anche perché adesso veniamo anche all'oggi, ovviamente. Adesso è un po' scemata la cosa, ma nell'epoca, sicuramente anni 90 fino ai primi anni del 2000, diciamo è stato no, quasi un decennio buono in Italia, diciamo, perché aveva rilevanza, era una buona percentuale, sempre di nicchia, ma comunque una buona percentuale, no, la
No,
musica
no,
rap.
era una bellissima scena ed era peraltro molto vicina anche a quella dell'hip hop, del rap italiano, anche perché sai, cioè, alla fine le cosiddette soglie di accesso, cioè la cosiddetta soglia d'accesso, era estremamente bassa. Cioè, prendevi un microfono, improvvisavi delle rime, c'era un DJ che ti metteva la base, cioè non avevi bisogno di chissà quali attrezzature, cioè la soglia d'accesso, ripeto, era bassissima. Poi con la diffusione del web è diventata ancora più facile e semplice e più immediata, insomma.
Certo. Io parlando ovviamente di questa trasmissione da un po' di tempo, ho cercato di fare, no, un recap un po' di tutti con i vari della musica reggae italiana, quindi sono andato per dire appunto da Bunna nel nord dell'Italia, di Torino, in quel di Pinerolo, fino ai Tren to Roots in Sardegna, sono passato un po' per tutti.
Bunna è che salutiamo e ringraziamo ovviamente,
Certo.
e rientra nella classica definizione di Pinerolo, ma bravo.
Ok, ma bravo,
Ma
sì,
bravo, sì.
grande. Poi ho avuto il piacere di conoscerlo anche dal vivo proprio un
No,
paio d'anni fa a Rototom. Sono andato là con la radio, è stato
no,
veramente un piacere.
un vero galantuomo, cioè una grandissima persona. Poi ti ripeto, per me è proprio, cioè ormai siamo, cioè, visto che, come dire, non abbiamo un'età, una certa età, ma abbiamo purtroppo un'età certa, e quindi poi te ti rendi conto che ti posso dire, che uno appunto come Bunna di Pinerolo, ma bravo, cioè io personalmente credo che lo conosco da 30 anni, da 40 anni,
Pensate,
cioè fantastica come cosa, voglio dire.
assolutamente, assolutamente.
Oppure che ti posso dire, cioè ci sono musicisti poi che sono molto, a me per esempio un musicista italiano che è produttore che mi ha sempre colpito e secondo me sta facendo delle cose bellissime da anni, è Paolo Baldini.
Ah, Paolo, certo. Salutiamo
Certo,
anche Paolo,
però sì.
ovviamente.
Comunque sai, alla fine le persone sono queste, anche perché sono persone che da anni continuano su questo percorso. Facevano queste cose quando nelle serate dei centri sociali c'erano migliaia di persone e l'hanno fatta anche quando ce n'erano poche centinaia. L'importante è muoversi e andare avanti. Io poi ovviamente sono molto contento quando appunto una figura come Alborosi o una figura come Paolo Baldini diventano poi dei riferimenti anche per artisti europei o addirittura giamaicani, insomma, cioè una cosa bella, cioè una cosa che conferma quanto poi la musica sia importante e alla fine, insomma, ti rendi conto che aveva ragione per l'ennesima volta il Sant'Uomo quando cantava: una delle cose belle della musica è che quando ti colpisce tu non senti dolore, e quindi, cioè, ancora una volta c'aveva ragione il Sant'Uomo, insomma,
Assolutamente.
come accade sovente, quasi sempre.
È quasi ormai in dubbio questa faccenda qua,
Sì,
diciamo.
esatto.
Per arrivare con Paolo poi ai ragazzi che cercheranno sicuramente di portarla, già sono arrivati a livello comunque internazionale, a un buon punto, che sono poi i Mellow Mood, non a caso ripreso, no, appunto dalla canzone, no? Ragazzi che sono
Sì,
sulla
no, no,
scena.
vabbè, sai, cioè, Mellow Mood ormai sono una realtà internazionale, cioè fanno tour in Sud America, in Argentina, cioè insomma è una realtà enorme, cioè, anche quella insomma è una cosa molto bella, molto, molto significativa.
Sì, e anche loro, devo dire che appunto migliaia di persone come centinaia non si tirano mai indietro, cioè li trovi al giorno d'oggi anche in un
No.
centro sociale, io l'ho visti proprio a Gran
Certo.
Canaria qualche mese fa, centinaio di persone, come li ritrovi poi a migliaia, ecco, in
Certo.
Latin America o a Rototom, cose così. Per quanto riguarda invece appunto questo festival che poi si è trasferito in Spagna, no? Da ormai da tanto tempo.
Tu hai partecipato attivamente, no? Anche perché hai inventato, anche ideato la Reggae University.
Sì, però diciamo io ho collaborato con loro da credo dal 2005 al 2010. Okay. Cioè quando il festival si teneva in questo posto che in realtà si trova a pochi chilometri da Marte e che si chiama Osoppo,
sì.
E c'era questo parco del Rivellino e appunto, cioè voglio dire, il Rotom era l'unico motivo per cui valeva la pena andare ad Osoppo, perché altrimenti, cioè, che motivo hai perché devi andare ad Osoppo nel Friuli? Cioè non c'è motivo, capito? Sì. E quindi sai, quando poi alla fine vedi questo festival crescere nell'arco di una settimana 30.000, 60.000, 100.000 persone, addirittura di più in Spagna,
sì.
Cioè, sono bravi, cioè, sono stati bravi, insomma, è comunque un bellissimo festival. E quello, cioè, diciamo che le versioni spagnole io le ho frequentate poco,
okay.
Solo una volta, ma per motivi miei, insomma.
Uh-huh.
E, però anche lì, insomma, cioè, non è facile imporsi come il più importante festival europeo di reggae, partendo appunto da Osoppo, che è questa cittadina che è, come dire, la seconda a destra dopo Udine e la prima a sinistra dopo Marte, insomma.
Sì.
E quindi
sono d'accordo.
Cioè, è una gran bella cosa. Io poi mi ricordo che, non mi ricordo adesso esattamente in che anno, però insomma insieme ad altre persone come chi so, Piertosi di Bologna, che forse conoscerai,
sì, sì.
E detto per gli amici non Piertosi ma Piertosce e appunto con altre persone del genere avevamo ideato questa Reggae University, che era un punto di incontro dove ogni giorno, parallelamente al festival, raccontavamo con la presenza dei protagonisti alcuni momenti storici della musica giamaicana, dallo ska al rocksteady, al reggae, al dub,
sì.
E via dicendo, insomma. Poi ho visto che anche in anni recenti hanno continuato, insomma, a organizzare questa università del reggae,
sì, sì.
E quindi va benissimo, insomma, voglio dire.
Guarda,
devo dire che il parco del Rivellino ad Osoppo era un luogo assolutamente fondamentale, insomma, cioè, ho visto cose che voi umani proprio, cioè, ad esempio, sai, in tutti quegli anni qual era la domanda che veniva rivolta maggiormente all'InfoPoint del festival alla Tosoppo? Erano due: che ora è e che giorno è?
Pensate.
Cioè, te immaginati decine di persone che ciondolavano per il parco del Rivellino dopo giorni e giorni di concerti, di serate e via dicendo. Arrivava sempre il momento in cui arrivavano all'infopoint e le domande erano sempre quelle: che ora è e che giorno è? Ecco, questo può per darvi un po' l'idea.
Lo dice tutto, proprio, diciamo.
Gusto che proprio, cioè, gusto che gli spicciava a casa, insomma, come si suol dire, come dicono a Gallarate.
Come dicono, sì, sì, nel nord. Io ho avuto la fortuna di, proprio un paio d'anni fa, come dicevo prima, di assistere alla settimana quasi intera la Rototom con Radio Città Aperta, e abbiamo assistito alla Reggae University, la chiacchierata con Burning Spear. Vorrei aprire così con te un piccolo capitolo su di lui, no? È stato veramente emozionante, diciamo, no? È veramente emozionante. Tu che ne pensi?
Cioè, di Burning Spear?
Sì. Sì.
Cioè, fondamentale, cioè, una persona, un artista straordinariamente importante.
Sì.
Se te poi calcoli che credo che abbia 78 anni ormai.
Sì, credo l'ha fatti da poco. Sì, da poco, sì.
L'ultimo, sì, guarda, so di certo che dei pesci, che
sì, sì, sì.
È il segno più bello tra quelli dello zodiaco, anche perché insomma io pure sono orgogliosamente pesci. E anche Burning Spear è dei pesci, così come se non sbaglio lo era anche di Perry, oppure Quincy Jones. Vabbè, dai, poi se no andiamo oltre con gli artisti
sì, sì.
Nati sotto il segno dei pesci, finiamo dopo domani, insomma.
Esatto.
E guarda, cioè, per dirti, allora, Burning Spear fa il suo esordio allo Studio One di Grant Coxon Dodd nel 69.
Okay.
Quindi quanti anni sono passati?
Madonna, cioè, tantissimi. Sì.
E te capisci che questi sono artisti che ormai hanno storie imponenti, cioè stai parlando di artisti che sono, cioè big artist come dicono i giornali, insomma, che sono sulle scene da decenni, insomma.
Sì,
Per me, cioè, io vi dico, peraltro, cioè, io ero tra quelli che parteciparono al leggendario concerto di Barney Spear a Castel Porziano, okay, sulla spiaggia.
Wow.
Estate, sì, guarda, se non sbaglio, estate 1981 era l'anno in cui Barney Spear aveva inciso un album importantissimo che è Hail Him, che è un po' la sua, cioè, come dire, l'opera della maturità per quanto riguarda Barney Spear. E fu un concerto, insomma, come puoi immaginare, clamoroso, anche perché c'era il palco che era tra virgolette montato su bagnasciuga.
Wow.
E io non ho mai capito come non sia successa una disgrazia, cioè che è crollato tutto, perché a volte, cioè, vedi, ma come hanno fatto a far sto palco?
Certo.
Jamaican style proprio. Concerto memorabile. Devo dire che in tutto l'avrò visto nel corso dei decenni 6 o 7 volte, forse anche di più.
Okay.
E ogni volta comunque era uno spettacolo bellissimo, cioè lì sul palco ora ovviamente non ha più la voce, la mobilità, l'energia di un tempo, però ne ha acquisito, come dire, in saggezza, insomma. Poi ti ripeto,
esatto,
cioè, sono artisti che ormai hanno storie imponenti, cioè che giustamente pretendono rispetto.
Sì, sì. Guarda, io ti, dal mio piccolo punto di vista, io l'ho visto appunto due anni fa proprio, l'ho visto prima meditare in quel del backstage dietro, sai, nei vari camerini,
certo,
così del Rotodom, è stata già quella un'esperienza mistica. Poi una volta,
certo,
fatto il concerto, devo dire che è come la messa del reggae, era una cosa veramente,
certo,
surreale quasi, no? Guardavi le persone intorno a te,
certo,
che ballavano, si divertivano, ma quasi in trance, cioè era quasi veramente una, non so, una messa reggae, non so.
Guarda, mi ricordo che in occasione appunto di questo concerto a Castel Porziano, una rivista storica francese che si chiama Rock and Folk,
okay,
pubblicò un lungo servizio, una lunga intervista con Barney Spear in occasione di questo concerto appunto a Castel Porziano, che è a 20 km da Roma, insomma.
Sì.
E mi ricordo che il giornalista scriveva nell'articolo che era partito in treno da Parigi per arrivare a Roma, e un passeggero che era con lui nello scompartimento gli chiese: ma vai a Roma per vedere il Papa? E il giornalista rispose: in un certo senso sì, vado a vedere il Papa. Cioè, che era appunto il concerto di Barney Spear, credo. Però sai, cioè, secondo me l'importante è sempre contestualizzare, cioè ti ripeto, in quel periodo non c'era nulla di quello che c'è oggi, cioè non c'era internet, non c'era YouTube, non c'era niente, pochi giornali,
sì.
E quindi quando puoi te ti vedevi, cioè davanti a te, insomma, sul palco un musicista che avevi, come dire, approfondito, studiato, che ti eri comprato tutti i dischi e via dicendo, poi lo vedi sul palco che fa esattamente quello che tu hai immaginato che avrebbe fatto, è stato bellissimo.
Sì.
Cioè, ti ripeto, siamo, pur con tutti i disastri che abbiamo combinato, possiamo, come generazione, possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti.
Here to pick up the pieces. Here to pick up the pieces. Here to pick up the pieces.
Better place look good, my brother. Better place keep clean, my sister. Better place look good, my brother. Better place keep clean, my sister. So
come along, my brother. Come along, my sister. Come along, my brother. Come along, my sister.
you pick up the pieces.
Let a place look good, my brother. Let a place keep clean, my sister. Let a place look good, my brother. Let a place keep clean, my sister. So
come along, my brother. Come along, my sister. Come along, my brother. Come along, my sister. Come along, my brother. Come along, my sister. Come along, my brother.
Come,
come along, my sister.
Come,
come along, my brother.
Come,
come along, my sister.
Come.
Merito, esatto, in un certo senso vostro, del racconto, del sogno che poi si avvera,
beh,
appunto, sì, in musica, in libri, in radio, che anche noi poi al giorno d'oggi ci viviamo in quel senso, no? È pieno, pieno di social che raccontano, fanno, quello è anche, uno se lo prende, no? Dei meriti come meriti, ecco, sicuramente.
Chiaro. Oneri e onori.
Esatto, Alberto Castelli, ricordiamo, siamo con Alberto per chi si collegasse al momento. Siamo quasi in chiusura, Alberto, ringraziandoti anticipatamente ovviamente per la chiacchierata, perché è stato davvero, non ti dico un piacere, molto di più, perché veramente la storia anche raccontata attraverso la tua voce è sempre unica, dai, possiamo dirla così.
Sei molto generoso.
No, veramente, guarda, è un enorme piacere. E, l'Africa Unite, il sogno di Bob, no?
Sì, libro.
Il libro, esatto, tu ne hai scritti,
ormai
ne scritti tanti. È ormai introvabile.
Sì, il libro è uscito nel 2005.
Ok, era 2005.
E sì, scritto, come si dice in gergo tecnico, a quattro mani con Maria Carla Cullotta.
Okay.
Che è stata, adesso vive in Giamaica da tanti anni,
vedi.
Ma è stata anche, insomma, una figura importante del reggae italiano, e la mia parte, diciamo, era prevalentemente era il racconto di quello che accadde ad Addis Abeba,
Sì.
Quando ad Addis Abeba si festeggiarono in grande stile i 60 anni del Sant'Uomo, quindi a febbraio, la settimana che andava dal, credo dal 5 al 12 febbraio, fu interamente dedicata a Marte con un grande concerto e via dicendo. Io appunto in questo libro racconto questa esperienza da Addis Abeba e altre cose intorno a Marley, però ripeto, credo che sia un libro attualmente, cioè, finito, introvabile,
perché era qualcosa di veramente particolare, assolutamente, credo io, per chi volesse approfondire, certo, lo può trovare da leggere. La mia domanda andava sull'Africa Unite, anche proprio il discorso africano, no, del continente, che poi purtroppo è stato diviso in 1500 modi diversi, ma l'importanza invece dell'unione, quella lì africana, secondo te sarà mai un giorno una cosa realizzabile? Ecco.
È complicato, molto complicato, però... il panafricanismo, perché poi di questo sostanzialmente stiamo parlando, è stato un movimento storico molto importante, soprattutto negli anni 60 e 70, quando tanti paesi dell'Africa ottennero finalmente l'indipendenza, non erano più colonie di stati europei. È stato un processo politico molto importante. Ad esempio, tanto per rimanere in tema, prima parlavamo di Burning Spear.
Sì.
Il vero nome di Burning Spear, il cantante è Winston Rodney, ma il suo nome d'arte, cioè Burning Spear, in realtà era un omaggio al leader dell'indipendenza del Kenya, Jomo Kenyatta, che appunto era stato soprannominato Burning Spear. Quindi alla fine tutto si ricollega.
Vedi.
E lo stesso album del Sant'Uomo, cioè Survival, che uscì appunto nel 1979, tra il 79 e l'80, dicembre 79 credo, era un omaggio all'Africa, ma soprattutto un omaggio proprio alla concezione politica e spirituale del panafricanismo.
Okay.
E quindi tutto torna, insomma.
Sì.
Purtroppo la situazione dell'Africa oggi la conosciamo e noi peraltro abbiamo enormi quote di responsabilità, noi europei, noi occidentali e anche noi italiani.
Sì.
E speriamo che comunque alla fine torni quel processo di energia positiva, liberatoria, che contraddistinse quel periodo della storia africana, insomma.
Ok, certo. Ma è da legare anche al tuo, credo, più recente, Soul to Soul, che comunque...
No, guarda. Allora, Soul to Soul,
sì.
Scusa, c'è il cane.
No, figurati.
Soul to Soul era... cioè, in gergo viene detta l'opera, perché è proprio l'opera, capito?
Sì, sì.
Ed è un libro che racconta tanti protagonisti di quello che io chiamo il suono nero globale, cioè tanti protagonisti del soul, del rhythm and blues, anche del reggae e via dicendo, insomma. E racconto di questi artisti, racconto di questi stili, spesso poi mescolando anche esperienze che mi sono accadute, interviste che ho realizzato nel corso degli anni, insomma è tutto lì. Ci sono anche delle storie che non sono vere, ma che, come dire, sono plausibili e che comunque suonano bene. Cioè, alcune storie sono vere al 100%, altre al 50%, altre non lo sono per niente, ma però sarebbero state belle, insomma, che fossero accadute veramente. E chiaramente il lettore può scegliere autonomamente quali considerare vere, inventate o presunte.
Ok, lasciamo, diciamo, alla fantasia, eccola.
Sì, è un libro, come si dice in gergo, ancora attualmente disponibile.
Ottimo.
Giunto, e lo dico con moderato orgoglio, alla terza edizione,
sì.
E quindi insomma ne sono molto contento.
Beh.
E adesso invece sto completando quella che è già definita per convenzione l'opera della maturità.
Sì,
che è una sorta di... perché poi tra l'altro non l'abbiamo detto il titolo del libro, comunque è Soul to Soul, storie di musica vera.
Ecco.
E adesso invece sto quasi, e sottolineo quasi, completando il seguito, che però sarebbe stato troppo facile intitolarlo Soul to Soul volume 2, altre storie di musica vera, e quindi il titolo invece sarà un altro.
Però, ok, ottimo.
Fin d'ora è l'opera della maturità. Poi basta.
Allora, lo aspettiamo sicuramente. Senti, una domanda adesso e poi siamo...
Anche
veramente...
io, perché sì. Vorrebbe dire che ho finito finalmente.
No, infatti. Ci sta, come vabbè, poi ne raccontate, diciamo, dai, talmente per anni e decenni, in maniera che poi hai anche avuto la fortuna, in questo senso te le sei cercate, però per carità, anche la fortuna di intervistare veramente, stringere contatti con, no, l'anima viva anche per quanto riguarda la reggae music, no, direttamente dalla Giamaica.
Sì, perché comunque poi per fortuna diversi musicisti che mi hanno colpito poi li ho conosciuti, a volte poi peraltro era bello, perché a volte l'artista e l'uomo si completavano e comunque potevi sovrapporli perfettamente. Altre volte un conto è l'artista, un conto è l'uomo, insomma.
Capita di rimanerci un po' più, diciamo così, un po' male magari a volte, no?
Ma è normale, no? È la vita, perché comunque noi abbiamo questo, tra virgolette, difetto che in quanto fan, in quanto appassionati, siccome il tal dei tali fa musica bellissima, automaticamente è una bella persona, cioè non è vero. La storia ci ha smettito, cioè se tu prendi, che ne so, John Sebastian Bach, quello vero, che è insomma musicista di straordinaria importanza, nella vita vera ha fatto delle cose bruttissime, insomma, però poi quando senti Bach, insomma, come quando senti un messaggio, una versione dub di Kintabi, cioè riconosci il genio, che poi peraltro Kintabi è una bravissima persona, cioè al di là di tutto, mentre invece alcuni musicisti dal punto di vista umano e personale lasciano un po' a desiderare, ma questi sono altri discorsi.
Sì, potremmo aprire davvero tanti capitoli, ma esatto, poi rimanendo
l'universo.
Sì, ma rimanendo sulla regga adesso al giorno d'oggi, e poi qua ci salutiamo, ti voglio dire, no, adesso per dire, in Spagna, in Francia, ovviamente in Inghilterra c'è ancora molto, no, del reg e anche dei suoi, possiamo chiamarli sottogeneri, ritmi più veloci, quello che poi comprende come, come dire, rock, poi ci sono mondi, no, dietro. Mentre in Italia vedo, ovviamente, anche parlando, non ti dico attraverso di me, ma attraverso appunto tutti gli artisti che abbiamo nominati, anche Bunna, anche Buciumano e Trento Roots, parlando con i più recenti, di un abbassamento sicuramente. Ma in Italia e anche in Europa, secondo te invece poi tornerà, o comunque diciamo c'è sempre stata e quindi continuerà ad essere, ecco, secondo te, come musica reg poi? Come la vedi?
Secondo me ci sono periodi storici in cui quello che fai, pur essendo, come dire, alternativo, poi comunque incontra il favore del grande pubblico. E poi invece ci sono periodi in cui ti seguono pochi ma fedeli estimatori. Devi essere, secondo me, equilibrato nel non esaltarti quando ci sono vendi migliaia di copie di dischi e via dicendo, e non demoralizzarti quando ne vendi poche decine o fai pochi concerti. Cioè, è così.
Sì. No, l'importante è che ci sia sempre, diciamo, l'alternativa, poi, quello mi sembra chiaro.
Sì. Ma sai, alla fine, voglio dire, fino a che ci sono radio come Radio Città Aperta o programmi come il tuo o tanti altri programmi, comunque è un segnale. Poi è chiaro che non avrete gli stessi ascoltatori di tante altre radio, però, come dire, fate il vostro lavoro, e anche questo è importante, insomma, significativo.
Sì.
Soprattutto in momenti in cui a volte sembra che il buio prevalga sulla luce. Bella questa,
questa è quasi da chiusura.
Esatto, però noi sappiamo che alla fine prevalgono e prevarranno le forze del bene.
Insomma. Esattamente.
E quindi il Sant'Uomo.
E quindi torniamo a lui.
Esatto.
Al One Love, diciamo, ecco, che poi alla fine ci caratterizza un po' a tutti e ci riconosciamo, no, anche nel,
esattamente,
nel One Love.
Esattamente.
Grazie davvero Alberto Castelli, davvero una bella chiacchierata.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie a te per la pazienza per i piccoli incidenti di percorso, insomma, telefoni spenti, appuntamenti dimenticati e dicendo. Comunque grazie
Alberto. Thank you.